Buonasera e benvenuti a tutti per questo nostro incontro di preghiera alla ricerca comune di comprendere il mistero delle varie figure che ci aiutano a conoscere meglio Gesù. Allora, innanzitutto un po' una premessa e un invito. Io credo che ciascuno sia naturalmente più portato a sentire Gesù in un modo piuttosto che in un altro. Ci sono delle persone che si avvicinano a Gesù attraverso Gesù bambino, ci sono delle persone che si avvicinano a Gesù attraverso Gesù adolescente, Gesù maestro, Gesù profeta. Quindi in questa sorta di panoramica chiediamoci senza timore, qual è la figura, l'aspetto, l'età di Gesù che mi chiama di più, che mi appassiona, che mi è più vicina, che è più consona alla mia sensibilità. Allora, Gesù il profeta. Nel nostro tempo c'è una sorta di difesa nei confronti dei profeti, perché c'è come un assioma che il profeta è profeta di malaugurio, e quindi aiuto, chissà che cosa può dirmi, chissà come mi spaventa. In effetti così è stato, ma perché il profeta è innanzitutto quella figura che nell'Antico Testamento, nella tradizione del popolo di Israele, è chi è chiamato da Dio personalmente, e quindi chi ha il favore e il privilegio di ascoltare direttamente la voce di Dio e il compito e la missione di comunicare questa voce, questa volontà a tutti coloro che non arrivano ad ascoltarla. Quindi in questo senso sì, può fare delle profezie, può vedere delle cose brutte, ma soprattutto la radice è una relazione intima, personale, in attesa, non istituzionale, che alcune persone nel corso della storia di Israele hanno sentito. E queste persone hanno accolto questo invito da parte di Dio, hanno accolto l'onere e la sorpresa di non sapere che cosa Dio potesse chiedere loro di fare. A volte chiedeva di fare delle cose scomodissime, e però hanno obbedito, hanno risposto. Dunque, innanzitutto c'è nella storia della profezia, che dunque non è l'oracolo, non è la visione, non è l'estasi, non è solo queste cose, può essere queste cose, ma non è solo queste cose, è un termine di relazione. Quindi nell'Antico Testamento ci sono queste figure straordinarie, che poi alcune delle quali verranno riconosciute come i profeti, che hanno fatto una scuola profetica e che hanno scritto e lasciato dei testi. Ma Mosè è un profeta, cioè chiunque, qualsiasi personaggio in verità dell'Antico Testamento, in relazione diretta con Dio, con il Signore, è un profeta. Gesù, come sempre, porta questo al massimo dei massimi, e dunque intendere che cosa le persone che incontravano Gesù riconoscevano e intendevano nel vederlo è importante, perché da lì anche noi poi possiamo fare il nostro volo. Dunque, i profeti dell'Antico Testamento erano chiamati. E vi leggo queste sequenze, e poi saranno scritte naturalmente non esaudiremo tutto questo e ci concentreremo poi su un preciso brano di Gesù con la Samaritana, però mi sembra che questo excursus, perché qualora qualcuno di voi fosse chiamato personalmente a esplorare la figura del profeta, non solo di Gesù profeta, ma del profeta, sul foglio c'è un po' una traccia di questo percorso. Quindi il tempo della chiamata. Vi leggo i passaggi in sequenza perché sono interessanti e magari mi invitano a proseguire. Dunque Mosè. Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: Mosè, Mosè. Rispose: eccomi. Riprese: non avvicinarti, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti. Conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele. Ora va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone per far uscire dall'Egitto gli Israeliti? Rispose: io sarò con te. Eccoti il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Passano 400 anni e c'è Samuele. Allora il Signore chiamò Samuele e quegli rispose: eccomi. Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora le altre volte: Samuele, Samuele. Samuele rispose subito: parla, perché il tuo servo ti ascolta. Isaia, 400 anni dopo. E dissi: oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Egli mi toccò la bocca e mi disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato. Poi io udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: eccomi, manda me. Geremia, siamo nel VII secolo avanti Cristo. Mi fu rivolta la parola del Signore: prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare, perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane, ma va da coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che io ti ordinerò. Non temerli, perché io sono con te per proteggerti. Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e il Signore mi disse: ecco, ti metto le mie parole sulla bocca. Ezechiele, Coevo, VII secolo. Il suo aspetto era simile a quello dell'arcobaleno nelle nubi in un giorno di pioggia. Tale mi apparve l'aspetto della gloria del Signore. Quando la vidi, caddi con la faccia a terra e udii la voce di uno che parlava. Mi disse: figlio dell'uomo, alzati, ti voglio parlare. Ciò detto, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. Mi disse: Figlio dell'uomo, io ti mando agli israeliti, a un popolo di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri hanno peccato contro di me fino a oggi. Quelli ai quali ti mando sono i figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro, dice il Signore Dio, ascoltino o non ascoltino, perché sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Ma tu, figlio dell'uomo, non li temere, non aver paura delle loro parole. Saranno per te come cardi e spine, e ti troverai in mezzo a scorpioni. Ma tu non temere le loro parole, non ti impressionino le loro facce, sono una genia di ribelli. Tu riferirai loro le mie parole, ascoltino o no. Gesù era riconosciuto come un profeta. Nel Nuovo Testamento, quello che sicuramente le persone vedevano quando vedevano Gesù, se lo riconoscevano, era che lui fosse un profeta. E infatti la gente che dice che sia il figlio dell'uomo, quando chiede, i discepoli rispondono: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. E tutti questi erano profeti. E dopo la crocifissione e la resurrezione di Gesù, i discepoli sulla strada di Emmaus incontrano il forestiero e gli chiedono: come mai, ma come, tu non sei al corrente di quello che è successo a Gerusalemme? Non sai di Gesù di Nazaret, profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo? Gesù si descrive se stesso come profeta, non lo fa direttissimamente. E qui c'è un passaggio molto interessante, perché sicuramente Gesù riconosce Giovanni Battista quale profeta, e i Vangeli ci fanno intendere esplicitamente che Giovanni Battista era il precursore. Ma c'è un passaggio in cui Gesù definisce la differenza fra sé e Giovanni Battista, che suona, a mio avviso, molto interessante e oltre che molto poetico. A chi paragonerò questa generazione? Essa è simile a quei fanciulli seduti sulle piazze che si rivolgono agli altri compagni e dicono: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. Ora, conoscendo lo stile profetico di Giovanni Battista, che esorta alla conversione, ed esorta alla conversione proprio perché ciascuno possa fare spazio per accogliere colui che porta il messaggio del Vangelo, che porta la buona novella, sicuramente Gesù stesso è colui che suona il flauto di fronte a persone che non ballano. E dunque mi piace pensare, almeno, Gesù è il cantore, è il poeta del regno di Dio, ha questa relazione con il Padre straordinaria, straordinariamente più profonda evidentemente di qualsiasi altro profeta, che gli permette non solo e giustamente di, come dire, di prendersela con coloro che criminalmente non rispettano la grandezza di Dio e criminalmente non consentono altri di accedere all'intimità con il Padre, che sente, vede, vive, soffre per le ingiustizie e per l'idolatria e per la distanza che il popolo di Israele, ma anche tutta l'umanità, pone fra sé e il disegno, il progetto, il sogno di Dio e il regno. Quindi questo Giovanni il Battista. Gesù è il cantore, Gesù, oltre appunto a sottolineare quello che già Giovanni Battista sottolinea, è la perla rara e quindi disegna questo regno di Dio in un modo per il quale è quasi incomprensibile pensare che uno sente suonare il flauto e non balla. Sentiamo suonare il flauto e non balliamo, cosa c'è strano? E se lo portiamo ai nostri giorni, avere accesso a Gesù, non balliamo? Quando la profezia di Gesù dopo la crocifissione e la resurrezione si realizza, e lo leggiamo negli Atti degli Apostoli a Pentecoste, abbiamo Pietro che nel dare ragione del come mai i discepoli di Gesù siano così improvvisamente esaltati, dice: no, sono le 9 del mattino, non hanno bevuto, non sono ubriachi. Riprende un passaggio del profeta Gioele, quindi è Pietro che parla dopo Pentecoste. Io fonderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno. I vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani avranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni affonderò il mio spirito ed essi profeteranno. Nel Vangelo di Giovanni, è quello che vi suggerisco senza dire altro, incontrare Gesù trasforma la donna samaritana in una profetessa. E quindi leggo questo passaggio, non commento, non dico nulla, e ciascuno di voi vede come. Un'ultima cosa che dico un po' seria è: ci sono due libri molto importanti nella mia formazione, io ce li ho in inglese ma so per certo che sono in italiano, sulla profezia, e li ho lasciati lì. Quindi se voi voleste seguire questa pista, prendete il nome il nome dell'autore, e sicuramente è un classico della nuova tradizione esegetica e della nuova tradizione interpretativa, c'è in italiano. Dunque, l'immagine, secondo il metodo di Sant'Ignazio, immaginiamoci il paesaggio della Samaria, immaginiamo Gesù che arriva al pozzo di Giacobbe, e immaginiamo quanto è difficile per noi immaginare che cosa vuol dire Giacobbe per una donna di Samaria del primo secolo, e che cosa vuol dire Giacobbe per qualcuno che conosca bene intimamente l'Antico Testamento, come forse noi non conosciamo. Quindi ci sono tutte delle catene di simboli che purtroppo ci sfuggono, ma compensiamo con la generosità della nostra immaginazione. Gesù arriva, è mezzogiorno, forse è estate, ci sono le cicale, forse ci sono degli alberi, ma se anche ci sono è un paese medio orientale, non sono proprio dei boschi, forse c'è brezza. La luce sicuramente è forte a mezzogiorno e sicuramente la terra ha delle tonalità ocra, gialle, Quindi immergiamoci in questo panorama e sentiamo come Gesù che arriva stanco, affamato e assetato, può percepire questo paesaggio. E arriva una donna del luogo e lo incontra. La grazia da chiedere in questa preghiera, per introdurci alla preghiera naturalmente, è la grazia di conoscere intimamente il Signore Gesù, così da poterlo amare e servire con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua e disse Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi, ma la samaritana gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli disse la donna: Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge? Rispose Gesù: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le disse: va a chiamare tuo marito e poi ritorna qui. Rispose la donna: non ho marito. Le disse Gesù: hai detto bene, non ho marito, infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replicò la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà, ci annunzierà ogni cosa. E disse Gesù: sono io che ti parlo. In quel momento giunsero i discepoli e si meravigliavano che stesse a discorrere con una donna. Nessuno tuttavia gli disse che desideri o perché parli con lei. La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che ha detto tutto quello che ho fatto, che sia forse il Messia. Uscirono allora dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose: ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno forse gli ha portato da mangiare? Gesù disse loro: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Non dite voi: ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. E chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne gode insieme chi semina e chi miete. Qui infatti si realizza il detto: uno semina e uno miete. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato. Altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro. Molti samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna che dichiarava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregarono di fermarsi con loro, ed egli vi rimase 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e dicevano alla donna: non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo.